quindi ogni minuto deve essere usato intensamente e quindi devo anche riorientarmi. Allora, a me è stato chiesto di riflettere su il ruolo dell'Unione Europea rispetto a il welfare e agli sviluppi, o insomma quello che succede al welfare in Italia. Questo titolo mi è stato dato prima che Draghi l'altro giorno dicesse fine del welfare, del modello sociale europeo, cosa che ci ha tutti un po' sconvolto. Poi io mi sono consolata, perché in realtà non esiste il modello sociale europeo, cioè esiste come immagine generale, però tutti quelli che hanno voluto mettere a punto se esista un modello sociale europeo si trovano di fronte a come dire, modelli molto articolati. Chiunque di noi fa ricerca sul welfare parla di tipi diversi di welfare e così via. Quello che però fa sì che si parli di modello sociale europeo in realtà in confronto agli Stati Uniti o altri paesi OCSE è che tutti i paesi europei prevedono alcune protezioni di base, in modi, con gradi, con generosità diverse, ma alcune protezioni di base che riguardano la protezione dai rischi, da alcuni rischi che riguardano per lo più i lavoratori, rischi della disoccupazione, rischi del diventare vecchi, quindi la pensione, e anche i rischi della salute. Quindi come dire, è anche rispetto alla maternità. Quindi ci sono alcuni rischi sociali che sono obbligatoriamente protetti dentro ai paesi dell'Unione Europea. Ma ad esempio è già difficile dire se nel modello sociale europeo faccia parte la protezione dal rischio della povertà. Per esempio l'Italia è uno dei paesi, uno dei pochi paesi europei che non ce l'ha. Ed è interessante da questo punto di vista che l'Europa, che è stata molto prescrittiva in alcuni settori anche della regolamentazione sociale, sia stata molto soft, si sia limitata a raccomandazioni rispetto alla protezione dal rischio della povertà. Ma questo era solo un'introduzione, perché ciò che Draghi ha detto l'altro giorno, e secondo me ogni tanto questi signori che hanno così tanto potere dovrebbero mettersi un cerotto sulla bocca e riflettere, come diceva la mia mamma quando ero piccola, pensa prima di parlare, cioè, conta fino a 10, cioè, un attimo, perché... No, non tanto perché non sappiano quello di cui stanno parlando, ma perché... ha un potere enorme, cioè ogni volta quando aprono la bocca, cioè è un modo di definire la realtà e il contesto del discorso pubblico enorme, cioè non è come se lo dice la Saraceno, insomma, se lo dice Draghi ha una certa rilevanza nel dare forma al discorso pubblico e anche al potere dei diversi attori che nel discorso pubblico. Ciò detto, tornando alla questione del ruolo dell'Europa e del nostro rapporto con l'Europa, dobbiamo onestamente tenere presente che il welfare è sempre stato non solo un elemento di differenziazione dentro l'Europa, appunto che si dice che il welfare è rimasta l'ultima dimensione nazionale, ma proprio nel senso anche di identità nazionale, ma anche per certi versi insieme l'Europa attorno al welfare ha insieme avuto una funzione di stimolo rispetto ai paesi nazionali, alle nazioni, ma anche è stato un elemento di contendere. Nel senso che attorno alle questioni del welfare ci sono state, insieme anche alle questioni di sovranità nazionale, ci sono sempre state tensioni tra i paesi e l'Europa. Vuoi perché e mi ricordo quando negli anni 70 andavo a convegni in Danimarca, mi succedeva di essere considerata come questi paesi che vogliono rubarci il nostro welfare, cioè i paesi nordici che guardavano quelli mediterranei come oddio, siamo insieme e ci vogliono rubare il nostro welfare. Quindi una tensione, oppure la tensione, l'idea che poi migrano, cioè si migra dai paesi, quello che si chiama il dumping, il social dumping, cioè per cui migrano dai paesi poveri ai paesi ricchi per prendere i nostri social benefit. Per cui non è mai stata il welfare una questione pacifica e pacificata dentro al contesto europeo e nei rapporti tra l'Europa. Pensiamo che nel trattato di Maastricht proprio il welfare è stato tirato fuori, sbaglio, cioè fa parte di un protocollo a parte, perché non tutti i paesi volevano che ci fosse troppa Europa, cioè troppa omogeneità. Non solo perché i paesi più poveri temevano o l'Inghilterra non volevano avere, cioè quelli che avevano un welfare più ridotto non volevano avere regole troppo alte, ma anche perché i paesi con un welfare più generoso non volevano dover redistribuire a favore del welfare dei paesi meno generosi. Ieri, venendo qua a Roma con il treno, stavo leggendo un recentissimo pezzo di Wolfgang Streeck che, riflettendo su questo, diceva che oggi i paesi del nord Europa e la Germania stanno avendo lo stesso atteggiamento che ha il nord Italia nei confronti del mezzogiorno, cioè stanno avendo, siamo stufi di pagare, giusto o sbagliato che sia, siamo stufi di, cioè, questo vedere questa cosa. Quindi non è dall'altra parte è anche vero che soprattutto i paesi con welfare meno generoso hanno spesso utilizzato le raccomandazioni e ancora di più le direttive europee per rivendicare uno sviluppo del proprio welfare in generale, dei diritti sociali. Sono state importantissime, prima ancora che le direttive specifiche sul welfare, le direttive nel campo delle pari opportunità tra uomini e donne e così via. Però è una tensione che c'è sempre stata, e oggi siamo in uno di questi momenti massimi di tensione che sono espressi dallo stesso atteggiamento contraddittorio dell'Unione Europea in quanto tale, a seconda dell'attore che sta parlando o a seconda del contesto. Prima è stato ricordata l'Europa, l'agenda Europa 2020, su cui mi soffermo molto brevemente. Però dicevo, abbiamo l'Europa 2020 e poi abbiamo la Troica e quello che la Troica sta facendo. E la Troica non sono tre paesi, sono tre paesi che parlano per conto dell'Europa, dell'Unione Europea, non che si sono assunte di e quello che sta imponendo alla Grecia, ma che sta imponendo anche all'Italia, che più o meno volontariamente sta eseguendo quanto gli è stato richiesto, che sono due, come dire, due messaggi molto contraddittori. Vediamo che sta prevenendo il secondo. Ma torniamo all'Europa, alle agende Europa 2020. L'agenda Europa 2020 è insieme un passo avanti e un passo indietro per i temi che ci interessano. È un passo avanti perché per la prima volta pone un obiettivo specifico e misurabile nel campo delle politiche sociali, che è l'obiettivo sono diversi obiettivi, ma rispetto a quello che ci interessa è tasso di occupazione dei 20-64 anni del 75%, 3% del prodotto interno lordo investito in ricerca e innovazione, la riduzione a meno del 10% dei ragazzi che lasciano troppo presto la scuola senza aver raggiunto almeno nemmeno il titolo della secondaria superiore, e la riduzione del 25% della popolazione che al momento vive al di sotto delle rispettive soglie nazionali di povertà. Dicevo, quindi per la prima volta è un obiettivo misurabile, soprattutto quest'ultimo che vi ho detto, perché gli altri c'erano già stati per altri versi. Però questo obiettivo misurabile rappresenta già una riduzione dell'agenda sociale rispetto ad altre agende sociali europee precedenti, perché il sociale sembra in larga misura ridursi esclusivamente al contrasto alla povertà. Al contrasto, quindi la politica sociale sembra diventare esclusivamente politica di contrasto alla povertà. Certo, per arrivare al contrasto alla povertà bisogna sviluppare l'occupazione, bisogna sostenere l'occupazione delle donne, quindi poi dopo ci sono allargamenti, però l'obiettivo sociale è la riduzione del contrasto alla povertà. Se non ci fosse in contemporanea l'obiettivo della riduzione della percentuale di ragazzi che non termina la scuola, saremmo davvero esclusivamente in un contesto di riduzione di politica ridotta, politica di contrasto alla povertà. Chi mi conosce sa quanto io tenga alle politiche di contrasto alla povertà, ma non mi sono mai sognata di ridurre le politiche sociali di contrasto alla povertà, e mi sono, permettetemi di dire, scandalizzata quando l'altro giorno ho sentito la mia ex collega e amica ministra Fornero dire che l'origine storica del welfare state italiano sta nei grandi santi sociali. Con tutto il rispetto e la stima per Don Bosco, confesso che ho sempre pensato che l'origine dello Stato sociale italiano stesse nelle leggi di protezione dei lavoratori. Riduttivo, ma non molto riduttivo, e purtroppo è rimasto a lungo lì, quasi soltanto lì, lo Stato sociale italiano, ma certamente non sta nella carità. Comunque, ciò detto, con questi limiti della ridefinizione delle politiche sociali nell'agenda sociale europea, è quello che è interessante, prima di arrivare alla critica, è che si tratta di una politica tutto sommato ambiziosa, perché per la priorità, appunto quella relativa alla povertà, l'agenda afferma che sono necessarie politiche che rafforzino e aumentino il tasso di occupazione, agendo sul sistema formativo e di transizione scuola-lavoro, sull'offerta di servizi di cura che consentano una conciliazione tra lavoro remunerato e responsabilità familiari, e su strumenti di flexi security, ovvero di protezione del reddito lungo il corso della vita, che consentano sia il ritorno in formazione per migliorare le proprie competenze. Non so cosa lo mangio, è tecnico ora. Così. Allora, sull'offerta di servizi di cura, sottolineo offerta di, anche nell'agenda si parla di offerta di servizi di cura che consentano la conciliazione, e strumenti di flexi security, cioè di protezione del reddito nel corso della vita, che consentano andare avanti e indietro, non solo perché si perde il lavoro, ma perché si torna in formazione e per fronteggiare, e così via. Quindi è una agenda a suo modo ancora ambiziosa, soprattutto con questi chiari di linea, che mentre prende atto che la crisi economica non è un fenomeno passeggero, superato il quale si può tornare come eravamo prima, cerca di formulare un progetto di crescita e competitività basato non solo sulla crescita economica, ma anche sul capitale umano, la formazione e sul miglioramento delle condizioni di vita, in particolare dei più svantaggiati, quindi su una riduzione della disuguaglianza, delle opportunità e delle condizioni materiali. Investimento sociale e sviluppo economico in questa prospettiva dovrebbero andare a braccetto, e le politiche sociali, incluse quelle che sostengono le pari opportunità tra i sessi e tra i bambini in condizioni sociali disuguali, e l'integrazione dei migranti e l'inclusione sociale dei più svantaggiati, non dovrebbero essere viste come un lusso che ci si può permettere solo se si è abbastanza, se un paese è abbastanza ricco, ma una forma di investimento altrettanto indispensabile dell'investimento in ricerca e innovazione. Da questo punto di vista sembrerebbe di vedere che l'Unione Europea percepisce che in un'economia globalizzata l'Europa non può competere con i mercati asiatici e latinoamericani né sul piano dei prodotti ad alta intensità di lavoro e a basso contenuto tecnologico, né su quello dei bassi salari. Per competere deve investire in capitale umano, investire sia sui prodotti, l'innovazione, sia sui lavoratori effettivi e potenziali, quindi anche sulla qualità della vita. Quindi non occorre, contrariamente a quanto dice Draghi, o perlomeno non, lo stato sociale andrà ridefinito, andrà ricalibrato, ma non è un lusso che non possiamo più permetterci. Anzi, dovremmo proprio, come dire, è una risorsa, è un investimento che è ancora più necessario in senso allargato. Cioè lo Stato sociale come contrasto alle disuguaglianze e come investimento in capitale umano. Tutto bene quindi, anche nella riduzione che abbiamo visto? Possiamo trovare nell'Unione Europea l'impulso, ma anche il sostegno pratico necessario per traghettare i paesi europei, in particolare l'Italia, in situazioni economiche difficili, in modo che modernizzino ove necessario, ma non abbandonino le loro caratteristiche di essere economie sociali di mercato, pur in modo diverso tra di loro, ove le questioni della sostenibilità e sociale, dell'equità e della solidarietà tra cittadini sono altrettanto importanti della sostenibilità economica, ovvero è possibile che l'Unione Europea in quanto tale agisca come corpo solidale per garantire ai cittadini europei livelli decenti di protezione, o è possibile che i cittadini europei si possano rivolgere all'Unione Europea per trovare sostegno presso i loro governi perché non venga disperso il capitale umano e non venga messa a rischio la coesione sociale? La risposta, ahimè, almeno in questa mia fase di riflessione, è no. O meglio, no per le contraddizioni proprie dell'Unione Europea. Cioè non possiamo più pensare, no, adesso sono un po' radicale, non proprio, diciamo, non del tutto. Per due motivi. Uno, perché tutto è affidato alla soft law. Cioè soft law sono alle raccomandazioni, al coordinamento aperto, a tutte queste cose qui. Mentre l'unione monetaria e i requisiti relativi al livello di deficit, eccetera, sono tutti affidati alla hard law, quindi alle raccomandazioni, ai trattati, a cose molto dure per cui i paesi sono messi in mora e puniti se non li rispettano. Ancora una volta, nonostante l'innovazione di target quantitativi, così come era stato già per il Trattato di Lisbona, è affidato alla buona volontà dei paesi, sostanzialmente. È stato aumentato il livello di controllo, ci sono check intermedi e così via, ma sostanzialmente se i paesi non realizzano quanto promesso, non c'è molto, non c'è neppure il naming and shaming, diciamo così, cioè l'indicazione. E questo era già una debolezza della dell'agenda sociale rispetto a questo. Ma ciò che ha indebolito ulteriormente l'agenda sociale è stato l'andamento della crisi economica e le decisioni della, cioè quello che è successo con la Grecia e poi è successo con noi. Nel senso che, questa è una discussione che io faccio spesso con il mio amico Maurizio Ferrera quando lui viene e presenta l'agenda sociale europea, la mia reazione ogni volta è dillo ai greci. Cioè, se i greci, quando arriverà il momento di controllo sull'andamento, secondo me non lo faranno neanche più il controllo intermedio, cioè la tappa intermedia di controllo dell'andamento su questo punto, non possono decentemente chiamare paesi come la Grecia, l'Italia, il Portogallo e dirgli a che punto siete con il target che vi eravate proposti di ridurre del 25% il tasso di povertà nei vostri paesi, combinando, mettendo insieme i disoccupati di lungo periodo, coloro che sono di sotto. In tutti questi paesi i poveri sono aumentati, non dico non sono diminuiti, ma sono aumentati. E sono aumentati non solo a causa della crisi economica, ma soprattutto in Grecia, ma in parte sta avvenendo anche in Italia, per le decisioni che i paesi più compulsivamente in Grecia, più consensualmente in Italia, i governi hanno preso per poter avere i prestiti e per ridurre il debito. Cioè, i pensionandi che hanno perso la pensione nella riforma le pensionande soprattutto, ma anche i pensionandi, coloro, com'è che si chiamavano? Gli esodati, quelli lì, o quelli che hanno perso, vanno ad aumentare il numero dei poveri o dei disoccupati di lungo periodo. Cioè, le decisioni economiche, finanziarie dell'Unione Europea hanno minato, poi che la Grecia abbia fatto di tutto e di più per mettersi nelle condizioni in cui attualmente è un altro paio di maniche, ma che le richieste che vengono fatte alla Grecia e in parte che vengono fatte all'Italia non siano, non rispettino minimamente le priorità del... Cioè non viene neppure detto che nel procedere verso il risanamento dei conti bisogna però contestualmente mettere in piedi un sistema di garanzie, di protezione, che so, è un reddito minimo per i poveri, per esempio. No, ad esempio, per stare a casa nostra, non è che... Cioè, mentre stanno dicendo che bravo questo governo e così via, che sta facendo le cose giuste, anzi lo porteremo ad esempio per tutti gli altri, non viene detto, ma cosa avete fatto sul piano della conciliazione perché le donne possano stare di più nel mercato del lavoro? Ma cosa avete detto? Cioè, nella famosa lettera della BCE c'era scritto che bisognava fare i servizi di conciliazione, c'era scritto che bisognava mettere una rete di protezione. Però di questo sia il governo precedente che quello attuale non ci dice nulla, o perlomeno è come un lusso che viene rimandato ad altro. Viene attuata una sola parte, ma non per questo viene messo in mora, non per questo i nostri giudici europei ci dicono che no, non va bene, che mentre fate questo dovete fare anche quest'altro. E la cosa è visibilissima nel caso della Grecia, mi chiedo che cosa stiano aspettando, quando i greci saranno tutti morti probabilmente il problema della Grecia sarà risolto, però nel frattempo altro che modello sociale, cioè, è vero, il modello sociale europeo è finito, nel senso che è finito quel minimo di solidarietà e anche di richiesta ai paesi di mantenere un livello minimo di protezione. Anzi, vengono undermined, vengono indebolite le possibilità stesse che ci sia questo modello di protezione. L'Italia non è ancora lì, però rischia di arrivarci, e anche il modo in cui oggi si sta discutendo ai vari tavoli sulla riforma degli ammortizzatori sociali e la riforma del mercato del lavoro, mi sembra che questi temi siano ampiamente sottovalutati. In particolare, io non sento da nessuna parte, inclusi i sindacati, discutere dei servizi. I servizi sono spariti dall'agenda, sono una questione che è rimasta ai comuni cui sono stati tolti, agli enti locali cui sono state tolte le risorse, ma non sono più argomentati come una questione nazionale, come una questione nazionale, e tantomeno sono argomentati come una questione di conciliazione. Cioè, si parla del fatto che le donne devono stare un po' di più nel mercato del lavoro mentre nel frattempo stanno perdendo il lavoro, ma che cosa è necessario perché stiano nel mercato del lavoro è come sparito, non è mai stato molto presente, ma adesso è in un momento di singolare assenza dal dibattito sulle riforme delle politiche sociali. Probabilmente perché gli attori sono sempre quelli. Forse bisognerà anche un po' ridefinire gli attori che stanno in questi tavoli in cui si discute di queste cose. Finisco per dire, perché non voglio essere del tutto negativa e pessimistica, anche se lo sono un po', confesso, ma in una platea così non si può essere solo pessimistico, perché vuol dire che ci sono ancora persone e gruppi che vogliono essere attivamente ai tavoli. Occorre davvero attivarsi per rimettere sul tavolo il tema del welfare, non come un po' si sta facendo, non dico qui oggi, ma per esempio ai tavoli sugli ammortizzatori, semplicemente quasi mitologizzando il buon tempo antico. Mi è capitato di discutere recentemente anche con sindacalisti in cui mi dicevano: gli ammortizzatori sociali hanno funzionato bene per quelli che ce l'avevano. Cioè, non mi si può dire che in Italia gli ammortizzatori sociali hanno funzionato bene. Uno dei motivi per cui hanno funzionato bene è perché c'è stato l'altro grande ammortizzatore sociale, che era la famiglia, che ha protetto i giovani, che ha protetto... Ma che, a parte che ci sono problemi di equità, come dico sempre, bisogna nascere nella famiglia giusta, bisogna dirglielo alla cicogna dove portarci, ma anche le famiglie non ce lo fanno, possono non farcela più. E non si può continuare a pensare in un paese che, come ci certifica l'OCSE, quindi non un organismo di sinistra o femminista, ci certifica che siamo uno dei paesi in cui esiste un livello, un grado di riproduzione intergenerazionale delle disuguaglianze tra i più alti al mondo, non ci si può continuare ad affidare alla famiglia come grande ammortizzatore sociale. Non si può, è una questione di democrazia, di equità, oltre che di autonomia dei giovani. Ecco. Quindi smettiamola di dire, smettiamola anche nelle nostre argomentazioni ai diversi tavoli, di dire che avevamo un bel welfare che ci stanno distruggendo. Dobbiamo dire: stiamo attenti a togliere sistemi di protezione finché se non ne mettiamo insieme altri più equi e un po' più larghi, e però dobbiamo impegnarci seriamente nel rimettere insieme un welfare più equo, più sostenibile, ma non tanto solo sul piano economico, ma sul piano dell'equità e dell'universalismo. E quindi che mette insieme ciò che è affidato alla famiglia, ciò che no, ciò che è affidato al terzo settore, ciò che... Ecco, dobbiamo pensarci. Temo che dobbiamo farlo in fretta. Non possiamo semplicemente affidarci al negoziare perché non vengano fatti troppi tagli. Grazie.